È il momento.
E allora mandiamo subito la rubrica di Daniele.
Metaritico. Incontri ravvicinati dalla Canciata. L'unica trasmissione radiofonica dedicata al mondo del risico. Rubrica di approfondimento sul gioco di strategia più famoso del mondo.
Eccoci. Daniele, allora abbiamo un ospite, vero? Tu ci tieni tanto a questo ospite?
Ci tengo perché...
Ma non perché deve discutere con me essendo...
Mi auguro che non discuterà con te, no, vista no. I tuoi precedenti con questa categoria. Ma abbiamo in linea Valerio Mascagna, Mascas, che è l'arbitro ufficiale di Risico. Valerio, sei in linea?
Sì, sono in linea, mi sentite?
Buonasera, ti sentiamo perfettamente. Buonasera Valerio, grazie della tua partecipazione. Ci sono un milione di domande che ti devo fare perché stanno scrivendo ovunque i giocatori per farti alcune domande, ma in realtà io parlavo con Frank che notoriamente è sempre, diciamo, contro la classe arbitrale in generale.
Non capisco perché uno senta la voglia di essere un arbitro.
Esatto. E allora infatti gliel'ho detto prima, ma c'è un arbitro anche a Risico, un arbitro ufficiale. Cosa fa l'arbitro ufficiale nel Risico, Valerio?
Sono due cose un po' diverse, che se nel caso che sia dal vivo o online. E quello dal vivo deve stare attento che, diciamo, alle intemperanze dei giocatori, diciamo così, e che poi rispettino le regole, quelle del gioco, che insomma conoscete, mi pare, no? E nell'online è un po' diverso perché le regole tecnicamente sono fatte rispettare automaticamente dal sistema e ci sono altre cose, per esempio l'uso della chat che è regolato, gli insulti, insomma,
sono regolati gli insulti? La chat. Beh, giusto.
Sono regolati gli insulti, Frank. Infatti,
anche gli arbitri?
È tutto regolato. Tra l'altro c'è anche la VAR nel Risico, perché possono. Penso che potete vedere le repliche, voglio dire, delle partite. Quindi.
Sì, dell'online, sì, ovviamente.
C'è la VAR. Quindi è.
Ma perché la VAR è che pro?
Serve a tutto, Frank, perché vabbè. ci sono tante, perché poi è una domanda che hanno fatto già diversi giocatori. Qual è poi la sottile linea che divide una partita, diciamo, regolare da una partita irregolare? A Risico è tutto permesso tecnicamente, però ci sono dei casi in cui l'arbitro interviene per moderare, diciamo, anche il comportamento, però non credo che intervieni poi sul comportamento del gioco proprio, della partita, del giocatore.
Esatto, per fortuna la stragrande maggioranza dei casi non si tratta di andare a sindacare sul gioco, perché quello è libero, ognuno gioca come gli pare. Poi ci sono quei rarissimi casi in cui si sospetta che il modo di giocare di qualcuno sia stato un po' sia frutto di un accordo, ecco, che precede la partita, e questo è gravissimo ovviamente, ma per fortuna sono casi rarissimi.
Per fortuna, però.
Anche perché poi ci si può, tra virgolette, non accordare, ma alleare in partita.
No, magari.
Perché vengono fatte delle mosse per far capire.
C'è il giocatore che fa.
L'avversario che ti stai alleando o no.
Sì, a parte l'alleanza, ma c'è anche la mossa che il giocatore ti fa, fastidiosa, diciamo, e magari si vendica, tra virgolette, facendo una mossa contro di te.
Ma quello che vorrei sapere è accordarsi durante la partita, cioè fare una mossa che l'avversario capisca che io non ti vado contro ma ti vado a favore, cioè cerco un'alleanza, è lecito?
Sì, assolutamente, certo, anzi è un po' la base del gioco, perché è una partita a tanti giocatori, quindi bisogna allearsi, e come altrimenti è difficile contrastare chi magari sta dilagando per la fortuna o per le carte, insomma.
Ci si equalizza per l'equilibrio, diciamo. Ma allora, tu hai da quanti anni sei arbitro ufficiale?
Uh, online sono 5 anni, diciamo, come
incarico. Il tuo predecessore è stato un arbitro storico, penso, del Risico. Io personalmente non l'ho conosciuto, perché sono entrato, credo, proprio a cavallo della tua candidatura, ma è stata un'eredità pesante?
Ah sì, certo, penso tu ti stia riferendo a Spartaco, Albertarelli. Sì, assolutamente. Sì, era una figura di riferimento per tutti, perché Spartaco era, diciamo, che a differenza mia era dell'azienda, quindi era un super partes proprio per definizione, e veniva dai tempi antichi, quando l'online non esisteva, quando tutti i club, la community di Risico non era quella che è oggi, quindi diciamo che tutto è nato che lui era già lì, no? Una specie di entità che è preesistente.
Un'entità, esatto.
Esatto. E poi sì, per le varie vicissitudini, poi lui non c'è più stato, e alla fine, dopo un po' di passaggi, faccio io questa cosa da 5 anni, che però è una cosa un po' diversa, perché io sono un appassionato come te, come tanti, quindi è un po' diverso.
Ci racconti un aneddoto, un qualcosa di particolare che può essere successo durante la tua carriera d'arbitro?
Io penso che...
Beh, aneddoti particolari, diciamo momenti un po' difficili, forse quello che magari diversamente da quello che uno può pensare, i momenti più difficili non sono quelli tecnicamente difficili, ma sono quelli più umanamente difficili, perché proprio per quello che ho detto poco fa, che io sono un appassionato, sono parte del giro, della gente che gira, si vede agli eventi, no? Scherza. E la parte difficile è quando qualcuno, diciamo, che valica quella linea, quel confine in cui io sto svolgendo un ruolo, e magari questa persona, in nome di un rapporto magari informale che abbiamo, si permette richieste un po' strane, diciamo, magari non proprio in malafede, però diciamo eccede, esatto.
Beh, non
queste
è facile,
sono le situazioni, cioè, più difficili,
perché siamo, voglio dire, siamo tutti amici, no? Nel senso,
vero,
ci divertiamo e giochiamo.
Beh, ricordiamoci, però, ci sono proprio tornei, perché sembra, sono tra amici, sono proprio tornei veri e propri, non è che è una cosa
ormai
seria.
Hai partecipato, sì, anche tu, però ecco, io ricordo durante il nazionale c'è la regola del silenzio, durante una partita non si può parlare, che poi io ho una domanda, e questa è una cosa che non ho capito neanche io: durante la partita non si può parlare della partita, o non si può parlare?
Tecnicamente non si può parlare del gioco, cioè non si può dire nulla che direttamente influenzi o tenti di influenzare il gioco avversario. Poi tutti si chiacchiera del più e del meno alla fine, perché siamo in un clima sempre, no? Hai presente?
Certo,
abbastanza
amichevole,
di festa.
Ma certo.
E poi, insomma, ogni tanto qualcuno ci prova.
Ogni tanto qualcuno
ci prova.
Sì, però non è che se uno dice una parola va là espulso e squalificato, un minimo di cosa ce l'ha, se no.
Ma io non posso non fargli la domanda.
Vai, vai, tu ce l'hai con gli altri. Infatti, mi
ci hanno mai offeso. Come arbitro. Qualcuno che si è arrabbiato.
Non gli insulti come a calcio,
no, però qualcuno che si è arrabbiato del tuo arbitraggio, che magari.
Sì, beh, ma magari non tanto per l'arbitraggio, diciamo che, vabbè, in un clima un po' informale capita più facilmente, ecco, che ci si usino delle parole un po' così oltre le righe, però offeso proprio di persona perché stavo, no, dal vivo no, online sì.
Online sì,
perché insomma c'è più distacco, quindi un provvedimento scritto su un nostro forum lì e qualcuno risponde anche a male parole delle volte.
E quando rispondono a male parole, Frank, non si vedono poi per qualche periodo online,
ecco,
che giustamente mette un freno. Non è facile. Guarda, io Meta Risico organizza sempre tornei online. Io magari, Valerio, tu hai anche dato un'occhiata alla camera arbitrale, che ovviamente non è gestita da Valerio, perché non è insomma riguardo l'ufficialità del gioco. Però io vedo le difficoltà che abbiamo con le decisioni arbitrali. Non è affatto semplice. Non è affatto semplice la gestione,
sì,
proprio.
Ho visto, in effetti ho notato, e mi fa piacere che qualcun altro si cimenti.
No, sostanzialmente vedo che ad ogni decisione arbitrale presa, comunque si crea un malcontento.
Bravi. No, non si fa così, non è,
no,
non è
però
corretto.
È la realtà, nel senso che non è facile. Non è facile.
Vanno rispettati, chiediamo più rispetto verso gli altri.
È la regola del silenzio il problema maggiore, perché influenza effettivamente le partite. E noi non possiamo, lui, se c'è una violazione del silenzio in una partita ufficiale, lui squalifica. Che poi io pure, questa è una domanda, approfitto, a seconda di quante sanzioni hai preso prendi la squalifica, cioè se sono al primo richiamo è una settimana, al secondo c'è una regola su questo?
Sì, sì, si va un po' al raddoppio per quella, la violazione del silenzio semplice. Anche la sanzione è semplice e anche prevedibile, è sempre il doppio, una settimana, due, quattro, otto, poi c'è chi è arrivato ai sei mesi.
A sei mesi? Che ha fatto? Sì.
Perché
sì, ha fatto?
Non puoi parlare durante la partita.
Vabbè, ma questo è un recidivo, sei mesi.
Sei mesi.
Ha fatto sempre la stessa cosa, però tante, tante volte.
Ma lì uno gli doveva dire, a Roma si dice siete coccio, figlio mio.
Esatto, però magari non posso scrivere in questi termini, perché certo. Uno va e prova, ecco, a darci un contegno, sì, però no. Il succo è quello.
Ti premetto che durante una partita c'è un tastino in basso a destra con scritto silenzio. Tu, per violare la regola del silenzio, devi aver cliccato il tasto silenzio, altrimenti non sei soggetto a squalifica. Anche se
non l'ho capito questo, spiegami bene.
Allora, la regola del silenzio c'è sempre.
Ok, siamo d'accordo.
Però online, se tu comincia la partita, c'è il tasto silenzio. Se nessuno preme il tasto silenzio, correggimi Valerio se sbaglio, è come se ti accetti che gli altri durante la partita possano parlare.
Ah, ok.
Ho detto una sciocchezza?
Sì, è giusto, è un modo per far capire a tutti, chiunque lo prema viene un messaggio con scritto a tutti, da questo momento silenzio, e poi è facile rispettarlo perché basta non scrivere, e se uno scrive le scritte compaiono anche in rosso, cioè si capisce che si sta violando una regola.
E poi il compare in rosso, è capitato che magari ti distrai un attimo, non vedi che è stata cliccata la regola del silenzio e ti trovi a scrivere e poi qua è la domanda per eccellenza, che anche i tre puntini, per vedere, ipotizziamo che sono connesso tutto fila, anche quelli sono
è un po' esagerato però.
Lo so, però è una regola, credo che ci sia questa regola, me lo confermi Valerio?
Sì, è fatto di proposito, perché escludere qualche carattere, perché poi uno comincia, ma io metto i puntini solo per verificare che, allora però i puntini di sospensione, cioè, se uno ci pensa, corrispondono anche un po' a un'espressione dal vivo di sorpresa oppure di disappunto, come dire cosa stai facendo, o magari tre puntini no, ma se uno scrive dieci puntini, insomma, comincerebbero a sindacare tutti. Quindi la cosa più semplice è non si scrive. Per verificare la connessione ci sono i sistemi, e uno può anche, per assurdo, adesso magari non te lo ricorderai Daniele, però se una persona scrive voglio verificare la mia connessione, certo è un testo lungo, però quello è chiaro, è univoco.
Ah, ecco, quello si può dire. Quello si può scrivere.
Io nel dubbio non scrivo.
Tu sei terrorizzato.
Ma no, perché ho preso squalifiche, mi è capitato ovviamente di prendere squalifiche.
Ma sei tu quello squalificato per sei mesi, no?
No, io ho preso una squalifica per sei mesi una volta, perché ho parlato sì, non per sei mesi, sono stato squalificato da un torneo di qualificazione al nazionale direttamente del board, perché avevo parlato al torneo precedente durante la partita, ho commesso proprio un errore enorme.
Ammazza.
Sì.
Saltato un torneo, diciamo.
Ho saltato un torneo, sono stato squalificato per il prossimo torneo di qualificazione. Valerio, un'ultima domanda. So che segui il Metarisico, hai qualche consiglio per noi? È sempre ben accetto.
Ah, i consigli.
A parte di stare zitto e non parlare,
non devi parlare, sì. Frank, bravo.
No, non lo so, sì, ho seguito, ci sono un sacco di iniziative interessanti che avete cominciato e anche ben avviate, ho visto i tornei, ho visto i documenti, le wiki, come si chiamano, wiki risico. È un'iniziativa interessante, prima nel suo genere e poi insomma bello. Consigli? Non lo so, perché avete avuto un'idea originale, non saprei che consigliarvi di particolare. Dal punto di vista dell'arbitraggio, se proprio volete, non spendeteci troppo tempo, ci vuole a preoccuparsi di chi è scontento, purtroppo va così, tolleranza zero e basta.
Perché poi umanamente dispiace, magari sono amici, persone certo. che conosciamo, poi rappresentiamo sì. diversi club d'Italia, quindi a volte dispiace.
Ho ben presente, perché come sai anch'io gioco dal vivo a un club, però bisogna separare, diciamo, quando si svolge quel ruolo, bisogna aspettarsi che gli altri anche lo capiscano e rispettino il ruolo, tutto qua. Poi a bere la birra si fa sempre con tutti.
Si fa sempre in tempo. Valerio, grazie veramente, grazie per la tua partecipazione e sicuramente ti ridisturberemo più avanti.
Grazie ancora.
Grazie.
Grazie a voi, grazie. Ciao, buona
serata. Grazie.
E andiamo in pausa. E adesso abbiamo un altro ospite.
Qua parliamo di un giocatore che ha vinto il campionato nazionale a squadre.
Complimenti.
La settimana scorsa, poco fa, mi chiedevi: ma il campionato nazionale a squadre come è andato?
Siamo arrivati a 11esimi? Le Gufetti?
Pare 11esimi. Sei in linea, Fulvio?
Sì, sono in linea.
Buonasera.
Ciao, grazie dell'invito.
Buonasera.
Mi fa molto piacere partecipare alla vostra trasmissione.
Grazie mille,
grazie a te
della partecipazione. Fulvio Boy, White Duke 60, il capitano della squadra che ha vinto il campionato nazionale a squadre di quest'anno.
Complimenti, ma quale squadra ha vinto?
Milano. Allora Fulvio, raccontaci cosa si prova a vincere il campionato a squadre. Tu è la prima volta che lo vinci?
Io è la prima volta che lo vinco, ho partecipato in altre occasioni. In un'occasione sono arrivato terzo e giocavo con un altro club, devo essere sincero, perché giocavo con il club di Bergamo, sono arrivato terzo.
Okay.
E con il club ed è la prima volta che vinco, è una sensazione veramente fantastica, perché è una soddisfazione, totale di squadra, perché ci deve essere una sinergia di squadra.
Assolutamente, certo.
È una strategia, perché oltretutto questo è un gioco di strategia, nient'altro. Quindi è anche diverso dai master, la strategia di gioco. Qui contano i piazzamenti, quindi devi piazzarti, devi vincere.
Conta anche il secondo e il terzo posto, quindi
contano anche i secondi e terzi posti, perché praticamente sui 12 risultati poi ne devi scartare 3, quindi prendono i 9 migliori risultati che la squadra fa.
Lascia fare.
Quindi alla fine partita, se si è vinto, ci si gasa tutti quanti, ci si supporta, ci si sprona. L'ultima giornata ci siamo presentati con 5 vittorie fatte dal precedente turno e abbiamo chiuso con 2 vittorie. Poi sai, quando sei lì ascolti, senti, chiedi, e alla fine ci siamo resi conto che siamo stati la squadra che ha ottenuto per quest'anno più vittorie rispetto agli altri. Una grande lotta, perché Bologna, Palermo erano lì vicine per poter vincere il titolo. Siamo stati, diciamolo, più bravi e anche magari in qualche occasione più fortunati, soprattutto nella fase finale della partita della sdarata. Lo sai anche tu come funziona.
Lo so bene, lo so benissimo, però è più di strategia. Io non ho mai partecipato a un campionato nazionale a squadre, ma deve essere un'emozione. Abbiamo fatto un collegamento dalla radio proprio sabato, era pieno di persone, era un'atmosfera stupenda. Per carità, anche il nazionale è stato stupendo, i master, però secondo me il nazionale a squadre rappresenta proprio il risico a 360 gradi.
Posso? Ma soprattutto per chi magari ci ascolta e che magari non è pratico per il risico, non è pratico per il torneo nazionale a squadre, quindi erano 12 giocatori di ogni club. Come funziona?
No, allora funziona in questo modo: ogni club ha la facoltà di portare da 4 a 12 partecipanti per la sua squadra. Milano ha scelto di portare 4 giocatori e i 4 giocatori disputano 3 partite. Se chi viene con 12 giocatori, ogni giocatore gioca una sua partita.
Okay.
Quindi ci sono delle dinamiche che poi vengono fatte e decise all'interno di ogni club. Quest'anno c'erano 25 club su 30 presenti, e quindi fai conto di media 100 giocatori, di media, perché se fossero tutti di 4 squadre sono 100 giocatori. Sì. C'erano squadre con 6, con 8 giocatori, quindi è una presenza, come diceva prima l'amico Caimano, è una presenza massiccia, ci sono 120, 130 o 140 giocatori presenti e sono, diciamo, la crema, dovrebbe essere la crema dell'anno di ogni club.
E si disputa in due giorni?
E si disputa in due giorni, il sabato si disputano due partite, uh-huh, e la domenica si disputa la terza. Alla fine vengono fatti i calcoli con gli scarti e viene proclamata la squadra vincitrice.
Voi la sera del sabato eravate già in testa, come, perché avevate fatto 5 vittorie?
La sera del sabato eravamo già in testa, sì.
Non è facile, là secondo me è ancora più complicato, perché poi
tutti lo sanno.
Qual è la strategia poi? Cioè la vostra strategia, la sera vi sarete riuniti, suppongo, no? E dire qual è la...
Ma sai, la nostra strategia era semplicemente di vedere chi c'era dietro di noi e se fosse capitato al tavolo giocare, non è bello dirlo, però contro il giocatore che
certo,
ci precedeva leggermente in classifica. Non è successo, diciamo, fortunatamente per noi, ma anche per gli altri giocatori, quindi per gli altri club, quindi siamo riusciti a giocare tranquillamente, sereni, facendo il nostro, centrando il nostro obiettivo.
Non ci sono limitazioni sul sorteggio? Per assurdo poteva accadere che la seconda squadra, mi pare fosse Palermo, il sabato sera, voi vi ritrovavate poi la domenica a giocare tre partite con tre giocatori direttamente di Palermo. È casuale, è stata la...
Assolutamente sì, non c'è una particolarità come nei master o come nel nazionale che ci sono delle divisioni. No, giochi contro le altre squadre, random vengono sorteggiate, l'importante è che ci siano al tavolo quattro squadre diverse.
A parte la grande soddisfazione, cosa si vince?
La gloria, posso dirti?
La gloria, una coppa stupenda e la gloria.
Allora, c'è un coppone che è itinerante. Che quindi la squadra che vince se lo tiene per un anno. Va da sé che è un po' come la vecchia Coppa Rimé o la vecchia Coppa del mondo del calcio: chi la vince per tre volte se la tiene definitivamente.
No, non lo sapevo. Non lo sapevo. Ma tre volte consecutive o tre volte?
Tre volte nell'arco della disputa del torneo.
Chi è che c'è una squadra che sta a due?
Milano,
ecco. Questa è la seconda.
Latina,
ecco perché lo sa.
È Barletta.
E Barletta questa volta come si è ha giocato? Come si è classificato?
Ha giocato ed è arrivata, credo, sotto il decimo posto, però non mi ricordo tutta la classifica, ero 25, quindi era un po' complesso da...
Ma giocatori di tutte età?
Tutte le età.
Anche i ragazzini, anche persone. Pure no.
Allora, ci sono
giovani ci sono.
C'è una media risico, diciamo, che è un po' più elevata dei giocatori che ci sono. Io faccio parte di uno di quelli un po' anziani. Il 60 è l'anno di nascita del mio nick.
Voglio dire, quindi, sempre giovane, dai,
sempre giovane,
no,
siamo vecchi.
assolutamente sempre giovane, quindi però ci sono squadre che portano anche minorenni o ragazzini di 18, 20, 25 anni.
Anche minorenni.
Sono ostici, quindi, perché hanno un atteggiamento molto aggressivo, i giovanissimi, sì. Molto aggressivo con i dati. Fulvio, ma te quante partite hai vinto?
Io ne ho vinte due. Ho vinto due partite e l'ultima ho fatto un terzo posto che serviva per, diciamo, uno degli scarti
consolidare,
esatto.
Ma hai qualche partita impossibile o o sdadata allora, impossibile, oppure le governate e gestite al meglio dall'inizio alla fine.
Non dire sdatato, perché magari chi ci ascolta così...
La sdatata è una cosa maledetta, Frank.
Sostanzialmente
le partite hanno una durata di 1:30. Dopo 1:30 si decide, si chiama il giro.
Ma io lo so perché ci ho giocato qualche volta con questa cosa, quindi comincio a sapere un po'.
Quando arrivi l'ultimo che ha giocato, finito il giro finale, quindi dopo quest'ora e 30, tira due dadi alla fine del suo attacco. Se prende meno di due territori o due territori, tira due dadi. Se al primo giro tira 4, la partita finisce, e a loro volta gli altri 3 del primo giro, al secondo giro 5, a salire 6, 7, fino ad arrivare a 12, insomma, prima o poi finisce. E dicevo, hai fatto qualche sdatata impossibile, oppure le hai governate le partite?
Allora, no, le prime due partite, devo dire onestamente che ho fatto delle sdatate, non dico impossibili, perché ultimamente mi chiamano il king della sdatata.
Capito, questo ti dice tutto, Frank.
Ma il culometro quindi c'entra di nuovo?
Qua un pochino.
Sì. Il culometro c'entra. Ho giocato la prima partita, eravamo tre giocatori con due o tre punti di differenza. Io ho arrivato, mi è tornato il turno, e al ritorno del turno sono riuscito a passare avanti di due punti sul secondo. E ho parlato con i miei amici dadi e ho detto: bisogna sdadare,
e quindi hai sdadato, certamente.
Ho sdadato,
loro ti hanno risposto.
Esatto. Mi hanno seguito. La seconda partita è un po' più complessa, perché ero sotto di 10 punti e sono riuscito a portare via questi 10 punti a chi stava davanti, che praticamente aveva giocato anche benissimo. È un giocatore di Bergamo, giovane, esordiente, ha fatto una bellissima partita, però l'esperienza conta tantissimo. Sai fare il discorso più o meno, quindi togli punti a lui, prendi punti tu e sali sopra da lui, e ho fatto un altro bel 4. E quindi,
il 4 è bello, il 4 quando serve.
Il 4 è bellissimo, guarda.
Da soddisfazione, quasi. Quasi soddisfazione ancestrale.
Si può dire, godi proprio. Veramente. No, si può dire, dai, non è reato dirlo.
Siamo ancora a faccia protetta, ma si può dire. Dai.
Peraltro, io ho visto, hai vinto quest'anno il Master di Genova, se non sbaglio, perché ho visto la partita in diretta.
E lì
ho visto un colpo da maestro. Gli è arrivata, non gli dava una lira, no? Come si dice a Roma, per me non poteva vincerla. Gli arriva in una condizione tale, prende quei due stati, hai tirato 3, se non sbaglio, finisce la partita.
Esatto.
E è bellissimo. È una sensazione.
Sempre culometro?
Sì, io ne provo poche di queste sensazioni, però è bellissimo, lo so, per certo. Fulvio, io ti ringrazio.
Quest'anno al club ne ho viste tante, guarda, ne ho fatte tante di queste date, e quindi.
Quando passa lui, praticamente lo toccano.
Se
di
ti tocca, Franca, è finito. Sai che è data sicuro.
Infatti.
Però gira, gira, dai.
Sì, certo.
Quando ci viene a vita bisogna avere anche un po' di. No?
Quello.
Dimmi. Se posso, io vorrei ringraziare soprattutto il nostro sponsor, che ci ha permesso ci ha dato una mano per rifare le nostre divise, che è la Cablotec di Bonate Sorra. E poi ringraziare anche tutti i nostri soci che ci hanno sostenuto, che ci sostengono durante l'anno. Siamo, lo sapete, un club con tanti soci, e abbiamo un gran bel direttivo, tutti quanti lavoriamo e ci diamo una mano uno con l'altro. Perfetto. E ti dico, quest'anno alla CNI ci saranno 4 giocatori di Milano, per adesso. Mancano ancora 3 master o 4.
Sì, occhio, occhio al caimano, eh? Occhio che se si qualifica il caimano poi
non vedo l'ora di sedermi al tavolo con te, guarda.
Io no, Fulvio, perché se mi sbadi poi succede che ci rimango male. Fulvio, io ti ringrazio veramente per la tua partecipazione.
Grazie.
E saluto tutto il club di Milano, bellissimo club di Risico, uno dei più rappresentativi d'Italia, e spero di incontrarti nuovamente in plancia e magari sdadare io per una volta. Ci provo.
Sicuramente. Ricorda che abbiamo un fantastico open a squadre che si gioca sempre in maschera. Se chiedi a Luca, a Popei, lui sa e ti racconta. È una cosa fantastica. 140-150 giocatori.
Sarà fatto. Grazie.
Grazie.
Grazie, Fulvio. Buona serata.
Ciao, buona serata anche a voi. Grazie. Ciao.